Ok, cominciamo. Io sono Jaromil di Dineorg, assieme a Puria, anche lui è un programmatore. Stiamo lavorando assieme a un nuovo progetto, si chiama Plan Room. Ci ho cominciato a lavorare a novembre e mi è piaciuto tantissimo. Devo dire che delle cose che mi sono trovato a fare nella vita, mi sono trovato molto bene a mio agio. Forse perché ho lasciato perdere il C++, sono tornato a C. Forse perché comunque un po' di ricerche, passioni accumulate sul tema dei linguaggi, forse perché ho trovato anche una forte ispirazione in una ricerca fatta in seno a un organo, diciamo, di ricerca un po' più istituzionale come lo IETF, dove c'è questo gruppetto di hippie simpaticissimi che si fanno chiamare LangSec. LangSec è un approccio alla security, all'idea di sicurezza informatica, se vogliamo anche molto pragmatico, che identifica con il parsing una delle superfici più grandi di attacco nella storia. Il parsing di stringhe, come popolarizzato negli attacchi a SQL injection, può andare anche molto più lontano. Sto parlando solo della superficie. Ci sono attacchi che si basano costantemente proprio sulle sviste e sulla anche la necessità di reimplementare sempre comunque nuovi parser continuamente. E comunque anche una consapevolezza, perché se andiamo a vedere il modo in cui sono disegnati alcuni software storici, da cui c'è tanto da imparare a mio parere, come Flex, Bison, diciamo Yak e Lex, oppure come anche LaTeX, che è durato negli anni, sono sempre degli approcci che hanno usato un approccio, hanno approcciato il linguaggio in modo diverso e si sono costruiti il loro compilatore, il parser e diciamo uno stadio sempre intermediario al processo del linguaggio, e anche hanno guardato proprio da una parte, che è quello che stiamo cercando di imitare con questo progetto, da una parte guardare all'opportunità di disegnare una cosa con un linguaggio, con un DSL, quindi un Domain Specific Language, quindi un linguaggio specifico per quel dominio di cose che si devono fare, e dall'altra la voglia di implementare una cosa che è potenzialmente molto dedicata per la sicurezza, come la trasformazione di dati con procedure crittografiche, che in realtà continua a essere implementata sempre e solo da librerie. E diciamo che la libreria è un paradigma un po' parallelo se guardiamo le cose dal punto di vista dell'LangSec, cioè tu fai una libreria, fai un API, ha una dipendenza statica o dinamica a livello binario di un ABI che dichiara le chiamate al chiamante. Grazie mille. E in questo paradigma ovviamente ci sono dei problemi di versioning, ci sono dei problemi di dipendenza binaria, per cui se tu sei l'host chiamante e il plugin, il DLL, il DSO schiatta, il tuo host schiatta, quindi stai condividendo lo stack e l'heap in modo veramente promiscuo, diciamo, laddove non vorremmo.
Perché ridi quando dico promiscuo, Roba?
E quindi il tentativo è quello, diciamo, di fare una VM, una virtual machine nel senso classico del termine, un eseguibile che abbia un suo memory, un suo heap, e un eseguibile che è, diciamo, il più possibile distaccato dall'host. Questo non porterà mai, a mio parere, a una completa isolamento tra host e VM, perché lo stack smashing, le possibilità saranno sempre e comunque infinite, però credo che sia un approccio che comunque ci avvicina di più a una pulizia, diciamo, del codice, dello stack, dell'heap e di nuovi paradigmi sulla gestione di memoria emergenti nell'ambito del computing distribuito. Un'ultima menzione teorica proprio su questo: io credo che ci sia bisogno di questo nuovo tipo di approcci in un'epoca di avvento al computing distribuito. L'hype che chiamiamo blockchain, quella che è veramente un distributed ledger, cioè un registro distribuito di eventi, che è comunque lo stesso, è diciamo immutabile e distribuito attraverso vari nodi, quel paradigma lì sta portando comunque alla emergenza di una nuova entità di memoria, che potremmo forse identificare come nuova entità di memoria, oltre allo stack e all'heap. Diciamo, abbiamo una memoria distribuita, un registro distribuito. In questo registro le operazioni hanno dei requirements, delle necessità diverse, soprattutto devono essere deterministiche. Non si può far riferimento a variabili che cambiano a seconda del nodo che le fa girare, le variabili devono essere sempre le stesse, per cui ogni nodo può verificare ogni volta tutto il registro. Quindi non ci sono cose nascoste a nessun nodo della rete, perché ogni nodo può verificare e riverificare tutta la rete. Questo è stato un po' l'avvento di varie nuove tecnologie che hanno fatto scalpore da Bitcoin in poi, con proprio questo approccio alla cosiddetta blockchain. Nel tentativo di sviluppare qualcosa di sensato in questo spazio, io credo prima di tutto ci si debba mettere a osservare i limiti del luogo dove stiamo andando a operare, quindi quali sono i vicini, chi andiamo a toccare, con chi abbiamo a che fare, e poi cominciare a scomporre in modo modulare, seguendo proprio una filosofia Unix. Quindi, se vediamo questo tipo di tecnologie emergenti, vediamo vari componenti già. Sono i primi applicativi che sono usciti, da Bitcoin a NXT, a Ethereum, eccetera, eccetera, si sono gestiti la cosa come in un'applicazione unica. In realtà questa applicazione unica ha fatto varie cose. Grande, Daniele, grazie. Ha fatto varie cose. Ha unito tutto quanto il peer-to-peer, il layer peer-to-peer, il layer di computazione distribuita, il layer di storage, cioè di dove si mettono i dati, e il layer del consenso, che è l'algoritmo del consenso, che è una cosa che si studia da decenni in ambito di reti complesse e anche mesh, e che comunque si dovrebbe anche osservare quello che è già stato fatto invece che andare a scrivere una nuova cosa in Node.js e poi chiamarla software. Quindi, insomma, in questo tentativo qui io mi sono concentrato sulla parte che si chiama VM, che definisco VM, e che comunque è stata meglio gestita finora da Ethereum nella sua implementazione, l'EVM, Ethereum VM, con il Yellow Paper che fu rilasciato, insomma, ha definito una reimplementazione di una macchina che opera per stati su registri, quindi è fondamentalmente la virtualizzazione di quello che è un chip, del modo in cui funziona il chip. Chip più o meno avanzati, con delle proprietà più o meno condivisibili, con un'implementazione abbastanza con i piedi, perché un byte dentro Ethereum occupa ancora 256 bit, sono delle scelte affrettate, diciamo, e poca attenzione per molti dettagli del disegno del linguaggio. Credo che la VM comunque, cioè questo è il tentativo anche con Zenrum, la VM possa essere pensata anche in un altro modo, dato che comunque non siamo a programmare software solo per imitare il modo in cui l'hardware è stato disegnato. Quindi, se noi facciamo un software che ha a che fare con un linguaggio, non è che dobbiamo partire dalla simulazione di un chip che ha dei registri e che facciamo push pop, possiamo anche partire direttamente da un parser di linguaggio, possiamo partire direttamente da un parser e poi collegarci una semantica. E oggi come oggi ci sono tantissimi parser, tra cui uno che ho scelto di usare, che sono molto avanzati e soprattutto sono battle tested, cosiddetto, cioè sono stati utilizzati in situazioni in cui ci sono stati grossi incentivi a violare qualsiasi cosa potesse succedere a questo parser. La mia scelta è caduta sul parser più usato, secondo me, in questi ambienti, che è stato quello anche usato dentro World of Warcraft,
potete immaginarvi la quantità di incentivi che ha creato l'oro dentro World of Warcraft, secondo me è ancora paragonabile se non superiore a quella di Bitcoin. Quindi diciamo che Lua è il direct syntax parser della Zero.
Oltre questo c'è un esperimento che va avanti su dei casi particolari, dei casi che hanno a che fare con un progetto che si chiama Decode e che sta lavorando direttamente su lavora direttamente su una casistica particolare, quattro piloti, in sì, vabbè, lo faccio girare magari in muto, mutato, così vi faccio le super cazzo, puoi mutare. Decode is a European company. Che è un progetto europeo che nel quale collaboriamo con due città di europee, Amsterdam e Barcellona, con le municipalità, proprio per analizzare il modo in cui vengono trattati i dati nel pubblico e in relazione al privato. E questa è la supercazzola, questa è la coordinatrice nostra, Francesca Bria e varie altre immagini. Sono varie ricerche accademiche, c'è l'UCL dentro, ci sono le università, eccetera. In realtà le mani dentro ce le stiamo mettendo in tanti. E l'idea per disegnare questo linguaggio e andarlo avanti, cioè definire il dominio, perché stiamo parlando di un domain specific language, un DSL, è un termine tecnico molto interessante lanciato proprio da uno scrittore Fowler che ha scritto un libro che si chiama Domain Specific Language. Se tutto quello che sto dicendo mi interessa, ve lo consiglio. Sì.
Hai la camicia?
Sì, ho la camicia. E fondamentalmente l'idea è quella di dare a questi piloti, in particolare stiamo lavorando con Desidim a Barcellona, la possibilità di far firmare una petizione di quartiere alle persone che sono nel quartiere senza dare i propri dati all'organizzazione che organizza la petizione, ma semplicemente l'organizzazione ha gli strumenti crittografici, in questo caso non per convenzione, di dire sì, tu sei un abitante del quartiere, sì, tu hai votato una volta e quindi non puoi votare due volte e noi non abbiamo bisogno di sapere il tuo nome, quindi la votazione rimane anonima. Quindi il dominio nel quale andiamo a operare è un dominio nel quale è necessario implementare nuovi schemi crittografici, relativamente nuovi, ci sono paper accademici che li hanno documentati nel tempo, ma ora vengono in auge e costituiscono una grossa opportunità di sviluppo di nuove architetture. Sto parlando di zero knowledge proof, attribute based cryptography e omomorfica, trasformazioni omomorfiche, almeno quantomeno sui numeri, che sono molto più semplici. Se noi non ci mettiamo a voler fare quello che voleva fare IBM con la ricerca dentro il database, se in realtà vogliamo fare un'incrementazione omomorfica di un numero, la possiamo fare, questa cosa è bella, facciamola. Quindi sì, c'è una
da dire un marchio già.
E dunque la crittografia omomorfica è una crittografia che si concentra sulla possibilità di cambiare uno stato senza conoscerlo. Cioè tu il sogno dell'IBM che ha finanziato varie ricerche in questo campo era quello di poter fare ricerche in un database senza aprirne i contenuti. Cioè tu non hai accesso ai contenuti. Però a livello crittografico, non di convenzione, non è che c'è un software che se li apre dentro, cerca e te lo dice. No, proprio a livello crittografico tu puoi fare questa ricerca, puoi riconoscere dei materiali dentro senza avere la possibilità di leggerti tutto il database, che sarebbe una soluzione enorme in ambito di architetture per la privacy. Ovviamente quello di cui sto parlando appunto è che questo tipo di operazioni sul database erano sogni, sono sogni, si sono rivelate estremamente costose in tutti gli esperimenti e in realtà quello che si può fare, soprattutto con l'avvento di un nuovo elemento che è importante, che è un pilastro nell'implementazione, dell'avvento delle curve ellittiche, cioè della crittografia delle curve ellittiche, che produce chiavi molto più corte, per chi l'ha visto già con SSH, insomma già in uso con l'Edwards 25519, e poi anche a computazioni molto più corte, veloci. Quindi Beh, The Cold Female Language
era il suggerimento di YouTube, perché devo dire nel nostro team abbiamo parità di genere, sono 50% donne, quindi ci avranno classificati.
Quindi in questa implementazione, insomma, vi ho dato già degli elementi e ora vi do anche degli slogan. Altri obiettivi, no? In questa implementazione mi sono dato, perché comunque penso chi mi conosce sa che da me non si può aspettare altro che opinionated shit. So I am very opinionated, e io quando faccio una cosa le mie opinioni le metto tutte dentro, se vi piace quella se no. E ce ne sono tante altre di questa non lo so di quante ce ne sono ancora, però io questa. La mia opinione è che, sempre nel contesto della computazione distribuita, parlare di Turing complete è una fesseria enorme. Cioè, Ethereum che andava in giro a dire noi vogliamo che il nostro linguaggio sviluppi sia Turing complete è una fesseria enorme. Perché in realtà Turing completeness ti genera solo problemi a livello di sicurezza, ma proprio al language theoretical security tu. In realtà la sfida è quella di rendere meno Turing complete possibile il linguaggio, e anzi qua vi dirò una sfida, se vi sta appassionando quello che sto dicendo, fatene uno e provate a farlo completamente Turing complete, ci sono parecchie difficoltà, è molto difficile fare un linguaggio non Turing complete, quindi è quella la vera sfida, no? E appunto per farlo, come ho detto, c'è un syntax parser, un obiettivo di DSL, e volendo proprio nelle casistiche con cui stiamo lavorando, che la casistica che stavo dicendo di Decidim, per esempio del voto nel quartiere eccetera, in questo tipo di casistiche vorremmo sviluppare quello che si può chiamare un linguaggio dichiarativo alla fine del percorso di Zerum. Quello è un po' l'obiettivo, cioè non tanto usare il Lua come grammatica della VM, ma alla fine fare una roba che è diciamo ridotta da tutti gli esperimenti che stiamo facendo. Il Lua ci rende molto più agili a lavorare e adattare il prodotto, perché stiamo lavorando in Lean Agile Methodology, quindi facciamo molte iterazioni con gli utenti e con i partecipanti, e lavorando così velocemente il Lua per ora è facile adattare quello che stiamo facendo, lo possiamo adattare velocemente. Questo fa parte anche di un design del percorso del software. Ogni software non è un prodotto, è un processo, e tu disegni il processo e come ci vai lo attraversi, e in questo caso ho deciso proprio di attraversarlo con Lua, perché permette un tot di cose più agili. Un domani l'idea è di renderlo non Turing complete, un domani tra un anno o due anni, o avere quantomeno un API molto più alta di un set di chiamate dichiarative, quindi come riferimento diciamo linguaggi molto dimenticati come il Prolog, che sono geniali per questo tipo di operazioni, e, o Lisp o dialetti di Lisp, queste cose.
Vabbè, tornare sempre lì.
Sì, Lisp, sì. Quanto ci ho messo a non dire Lisp? Un'altra cosa è il full recognition before processing. Un'altra cosa che diciamo è un elemento di design di questa virtual machine è che bisogna rendere molto facile il riconoscimento dei dati in entrata e in uscita, quindi la scrittura di validatori dei dati e la possibilità di sapere il prima possibile cosa non va e in dove nel dato, perché in realtà questa virtual machine è molto dedicata a lavorare, cioè proprio la mira è lavorare su strutture dati, e quindi c'è un sistema di riconoscimento e validazione. E quindi è finita qui la cosa, facciamo una dimostrazione, Curia.
Sì.
La cosa, è giusto, perché come ci siamo arrivati pure, il modo in cui ci siamo incontrati su questo software, perché poi è la fantastica visione proprio di visualizzazione che porteremo avanti. Fondamentalmente, quando ho cominciato a scrivere questa cosa, mi sono tenuto proprio sul minimale, e quindi siccome
L'UA è C99 come standard, io ho pensato perché devo innalzare lo standard tienilo sempre basso, il più retro compatible possibile, quindi l'ho fatta tutta in C99, questa cosa, pedantica eccetera. Dopo che l'ho fatta in questo modo mi è uscita un vantaggio enorme, perché a parte compilarlo per Linux, Windows, Mac, iOS,
quindi sì, Android.
Android nativo, portarlo a Go, portarlo a Rust, portarlo a tutto quello che vi pare, oltre a farlo completamente statico, stiamo usando Musel, mo con Daniele stiamo vedendo se possiamo usare anche altre librerie per proprio renderlo più piccolo possibile e farlo girare anche in 64k di memoria, c'è una modalità per fare ciò, e insomma stiamo cercando di fare uno statico, proprio un binario statico che tu metti da una parte e fa quello e basta, e parla direttamente con la macchina, perché stiamo parlando di operazioni crittografiche, quindi vogliamo isolarle, renderle il più possibili auditable, quindi che possiamo anche rivederle, possiamo verificarle, possiamo fare un auditing del codice. Un'ultima cosa sul contesto in quale, nel quale abbiamo, stiamo disegnando questa cosa, stiamo programmando, è anche quella del GDPR. A livello legislativo nel GDPR si crea questa figura del data officer, che è una persona che dovrebbe controllare come vengono trattati i dati. Noi sappiamo bene quanto è distante questo ruolo dalla verità tecnica del codice che gira sulle macchine, quanti tipi di scambi e intermediazioni ci devono essere su questo. Ora, in un mondo perfetto vorremmo meno intermediari possibili, nel mondo in cui siamo abbiamo più delle volte molte intermediazioni, cerchiamo di elevare il codice che gira proprio sulla virtual machine che opera operazioni crittografiche sui dati in un modo molto rappresentabile, quindi anche uno script dichiarativo in Lua che possa essere comunque analizzato da una persona che ha un'esperienza di altro tipo, non tecnica. E più delle volte sta uscendo fuori che i data officer non sono persone con un background tecnico, assolutamente. In Italia ho pure sentito che sono sottopagatissimi in questi ruoli. Dunque, quindi in questo contesto, trasformazioni crittografiche eccetera, il C99 ha portato anche una chicca per cui anche noi siamo molto in voga, siamo esatto. Molto trendsetter.
Esatto, perché anche noi abbiamo ceduto al male e al JavaScript.
Sì, sì, abbiamo ceduto al JavaScript.
Non l'abbiamo fatto. Top. No,
perché porco Dio!
Sei stato pulito, no. Hai fatto una fork bomb con l'acqua da Zara.
Tutta a posto, ci sta scoppiando un po' tutto.
Giustamente tenendo il C il più standard possibile, quello che si è ritornato indietro è che con MScripten riusciamo a cagare fuori del WebAssembly. E quindi tutto il lavoro fatto si può sparaflesciare sui browser, il che è molto comodo anche. Difatti, in realtà la demo non sarà null'altro che dal sito Pigere qua sopra.
Sì, potete andarci voi a fare le vostre.
In cui c'è un simil-IDE, ok? Anche con alcuni esempietti già precompilati, tipo. Ok, in cui potete vedere la struttura appunto delle funzioni crittografiche, come vengono smandruppati i dati, ed è uno scriptino puramente in Lua, okay? Che poi eventualmente lanciato qua poi sparaflescia quei risultati. Magari vediamo qualcosa di più complesso, qual è questo forse? In cui ci sono anche, esatto, c'è la struttura di Zerro, fondamentalmente prende dei dati e poi ci sono delle chiavi che vengono abbinate e poi con queste strutture di dati c'è la logica che il codice proprio dello scriptino in Lua, che d'ora in poi si chiamerà ZenCode, ok, e poi viene eseguito ovviamente e fa robe. Questa
questa sicuramente è la demo. Ora, sopra di questo, questo è solo, è stato un primo passo per riuscire a renderlo più accessibile. Se non sei meramente tecnico, non devi installarti tutta l'infrastruttura e via dicendo. Il prossimo passo è quello proprio di creare un IDE fatto apposta, che si chiama Zen Room Studio, con tanta fantasia. Siccome nel progetto anche che abbiamo usato, un challenge molto avvincente era quella di riuscire a far capire ai non tecnici quello che sta passando, ok? Quindi il flusso delle informazioni, dei dati, appunto i chief data officer, eccetera, eccetera. Quindi quello che ci è venuto in mente di fare è di passare a un qualcosa di visivo, ok? Di visuale. E quindi quello su cui stiamo lavorando è riuscire a visualizzare questi scriptini a blocchi o simili blocchi in modo che siano carini da vedere, in modo che si vedano i flussi delle informazioni.
No, chiaro.
Ma è solo che non puoi portare i file da qui a lì.
No, no, c'era proprio in collo.
No, non puoi.
Ah, non posso più.
No, perché questo è la macchina host Cubase. Ah, cioè, è per quello che.
Ma avevo detto che Cubase non potevi fare il copia e incolla.
Ma diciamo. C'è un.
Che sta succedendo?
No, scusa, perché magari tu stai copiando dei contenuti che non sono safe per l'altra macchina.
No, che cioè proprio non si possono portare nella macchina host per motivi di sicurezza.
Esatto.
Scusa.
Fai, porti una clipboard da un programma.
Io dico solo, mi hanno detto che su Cubase
una macchina
non
sei,
si può,
ma
non
no, è che
no, no, non si può, ma è by design,
a troll face te la meriti, cioè.
Non posso fare un incontro.
Ok, ce la facciamo,
No, grazie.
Quali
no. Perché ho visto che dal sito web non mi posso spiegare, non posso far vedere bene
cosa vorrei copiare.
No, vorrei semplicemente questa cosa qui e altre cose dopo.
Ok.
Perché praticamente
va bene,
no,
facciamo così.
Un Vim, capito? Perché sennò non posso far vedere
se vuoi un Vim, però i colori sono questi, ti va
sì,
bene?
Perfetto.
Allora puoi copiare da quel browser a quel terminale. Va bene? E cambiare il font, però aspetta, fammo così.
Sì.
No, questa è un'altra. Ok, questo è il suo terminale gnome, fai quello che vuoi.
Grazie mille. Vabbè, è scuro, ma vabbè. Peccato che non si legge sul sito web. Forse dovrei aprirlo su GitHub. Guarda, faccio prima aprirlo con GitHub, no? Che io non so neanche il copia e incolla su GNOME. Quindi. Ma a sto punto vado su GitHub, dai. GitHub. Se ci sono domande, nel frattempo ponetele, eh. Dai, vado qui a sto punto, si legge meglio. Se no, ok. Chi c'è nel web? Ok. Allora, il modo in cui funziona, appurato il
insomma, i motivi spero che siano curati del design di questa cosa, l'approccio.
La virtual machine fa girare dei codici fondamentalmente fatti con un linguaggio che stiamo disegnando man mano e che, come ha detto Curia, riusciamo proprio a far girare dentro un WebAssembly. WebAssembly è questo nuovo formato, funziona sia dentro Electron che dentro al browser,
sia su Node che su browser.
Noi lo contempliamo non come modo per iniettare codice dentro al browser della gente, cosa per cui questa cosa potrebbe venire tranquillamente usata, e che consultandoci anche con Stallman, che è sul board etico del progetto, lui ci ha raccomandato di non prenderla come un'occasione proprio di far girare un altro software su un software che dovrebbe fare altro. Io credo che abbia ragione e ci terremo da questa parte della barricata, diciamo. Lui lo consiglia per un principio etico, dice: se tu fai girare un software sul tuo computer devi averlo installato quel software. Se tu mi installi un software che poi ti fa permette a altra gente di farti girare altri applicativi, è una roba da evitare proprio a livello di sviluppo. Io sono d'accordo abbastanza. Quello che ha creato la portabilità a WebAssembly è il fatto che noi possiamo cominciare a giocare assieme. Per esempio, Puri ha un'esperienza enorme di design di interfacce e interazione facilitata, e quindi possiamo cominciare a fare cose molto belle con gli editor fatti carucci, che ti fanno la completion, che ti fanno il debugging, che usando anche tantissimi widget JavaScript, tantissime cose che non sono né GNOME né Windows Native né OS X, semplicemente sono super portabili, ti girano nel mobile, ti girano nel desktop e sono scritte in Java, cioè Electron che ti parte su, e questo può essere un componente per la prototipazione. Quindi stiamo cercando di prototipare, di creare un ambiente per quella che chiamiamo non user experience ma developer experience,
sì.
Perché anche noi abbiamo il diritto per un'experience, no? Non è che dobbiamo stare là pazzi e gobbi a programmare su una roba che non è bella. Dobbiamo avere una developer experience, vorremmo mantenere.
C'è già
Vim.
C'è già Vim.
IMAX.
No, Vim.
IMAX.
Date una sedia.
Sì, a dire. Comunque, a parte quello che dicono loro, però comunque c'era già Vim. Cioè.
Nessuno dice Joe.
Vim, io qui lo vedo e lo chiudo. Lo voglio chiudere, sì, l'ho chiuso. Vim, lo chiudo anche qui.
Sono almeno 80 metri
chiuso. Vim è chiuso. Abbiamo chiuso. Comunque, lo studio rende anche utile veicolare a certe altre decisioni sul design di questa domain specific. Vim è molto generico. Creare un profilo di Vim lo lascio fare a chi usa Vim. Stiamo costruendo comunque una VM, quindi cerchiamo di veicolare con gli strumenti che diamo alla VM delle scelte tecniche che diventano intuitive. Per esempio, nella VM ci sono tre buffer che entrano soli, e questo lo vedete anche dalla chiamata, se volete chiamarla da C, da Go, da Perl, Python, Rust, quello che volete. E la chiamata exec, Zenroom exec, cioè Zenroom non è che ha un API, ha una chiamata sola che è Zenroom exec. Tu gli passi il buffer dello script, poi gli passi il buffer delle chiavi e poi gli passi il buffer dei dati. Questi sono tre buffer che entrano a Zenroom. Quindi non c'è un API da studiare. Se sei uno che implementa un applicativo, tu passi questi tre buffer, gli passi il tuo buffer che ti sei allocato, come è giusto che debba essere sempre, il chiamante si alloca il buffer, se lo gestisce, lo chiami con un massimo di lunghezza che tu puoi accettare di ritorno dentro questo buffer, zero un computa e ti ritorna o l'errore o il successo. Nei tre, io ho parlato di codice, ci sono altri due buffer, chiavi e dati, che sono separati. Domanda comune che mi sono posto io per primo è: perché non fare tutt'uno, cioè fare una struttura dati che gli entra dentro a Zenroom, oltre al codice sulla quale il codice opererà, che contiene una sezione dati e una sezione chiavi. Questo perché più delle volte nel lavorare con sistemi di sicurezza, e sarebbe giusto quantomeno avere dei, una separazione negli abiti di memoria. Ma c'è già una separazione, perché delle volte le chiavi le otteniamo o le dovremmo ottenere, sarebbe così da fare, secondo vari standard, da un altro sistema e non lo stesso da cui otteniamo i dati. Idealmente dati e chiavi dovrebbero proprio stare su due sistemi separati. Se noi imponiamo al programmatore e alla programmatrice di dover mischiare questi dati e questa chiave nel suo codice, abbiamo creato una superficie di attacco. Abbiamo sporcato questo tipo di architettura. Quindi i dati e le chiavi vengono su due buffer separati. Un'altra cosa molto opinionante, diciamo, per cui voi potete avere due strutture diverse, le avete prese da due connessioni TCP, due database diversi, e non le dovete mischiare. Le mischia solo il codice. Il codice è per ora, come vi dicevo, l'UA molto facilitato rispetto alle funzioni che ci sono da fare. Qui vedete una semplicissima, questa è la lunghezza, proprio un semplicissimo script che genera delle chiavi pubbliche su curve ellittiche Edwards 25519 da un elenco di nickname. L'elenco di nickname viene passato qui come una struttura, ma potrebbe essere un JSON in entrata, poi vi faccio vedere come si gestiscono. C'è un ciclo for che è un po' brutto, non è molto elegante, e stiamo operando anche su questa parte per girare sui recipients, quindi c'è questa cosa idiomatica di Lua che si chiama i pairs, ma non resterà a lungo. E nel ciclo for noi creiamo una chiave, un mazzo di chiavi nuovo, pubbliche e private, e aggiungiamo quella pubblica a una nuova collezione, a una nuova table che poi potremo esportare in JSON. Quindi qui creo un nuovo mazzo di chiavi, qui è una chiamata a metodo, i due punti, chiama il metodo keygen su questo mazzo di chiavi, e quindi genererà una chiave pubblica e una chiave privata. Così fa anche per la nostra privata, e poi le mette tutte dentro una struttura che è secret keyring e la print, e fa la print. Il risultato di questa cosa qua è questo, che è un JSON che ha praticamente il nome e la chiave accanto in una struttura JSON. Se ci fosse il pretty print, comunque ve lo potete immaginare. E questo è key value, praticamente gli abbiamo mandato un array con dei nomi, e lui ci ritorna un array con chiave, nome, valore, chiave pubblica, e poi ci ritorna anche un altro sotto branch dell'array che ci dice la tua pubblica e la tua privata. Perché? Perché questo lo possiamo passare direttamente. Ops, ho chiuso la demo, ma la riapro, non è un problema, ma forse sto andando troppo lungo.
Non so,
quanto è? No, è caldo più che altro, forse sentite caldo, questo pure riscalda. Ok, questa era la generazione delle chiavi, questa è la prova, l'ho fatta girare nel browser direttamente, come vedete keyring, public, private, e poi Francesca, Paulus e altri nomi che hanno la chiave. Da qui quello che possiamo fare è crittografare a questa struttura dati, che è quella in alto a sinistra che mi è stata tornata, come vedete keyring recipients, e queste sono le chiavi, questi sono i valori. La possiamo passare a un altro codice che prende queste chiavi, quella pubblica e quella mia privata, crea una chiave di sessione e encoda questo messaggio qui, che è il messaggio segreto, e mi ritorna un JSON con il nome e il messaggio da mandare a questa persona, crittografato con la sua chiave pubblica e la mia privata. Questo lo fa velocemente in JavaScript dentro una VM.
A livello di implementazione c'è già qualcosa che fa da prendersi prima di eseguire? Cioè, nel senso, tu puoi già sapere se quell'operazione, ok, c'è un modo per dire se si induppa per serve, per esempio, una cosa del genere?
Beh, ci stiamo lavorando, questa è stata la prima idea geniale di Curia, di esportare una ST. Quindi se vuoi Zenon, ma un'altra modalità invece che eseguire il codice, poi ti dà in JSON l'abstract syntax tree del codice che sta andando, che è una funzione che ha anche LLVM, sì, purtroppo sì. Non ha GCC, ma anche se ha i suoi formati, però ti esporta, mi sa, in XML un po' comunque, e, che ti esporta la visione del compilatore del codice che sta per essere eseguito dal punto di vista della macchina, quindi già con la sua organizzazione semantica, per cui vede qui c'è un ciclo for, questo verrà chiamato 4 volte, eccetera, eccetera.
Credo che quello che chiede su lui è se io metto una fork bomb dentro, se l'engine la kill.
Quella si può anche evitare semplicemente con un limite sulle iterazioni. E le iterazioni sono granulari dentro questa VM, quindi possono essere contate. Che è anche un requirement, se vuoi fare la blockchain che gira con gli ether che devi pagare per far girare le computazioni, teoricamente dovresti avere un limite granulare.
Quindi tu puoi monitorare il numero di computazioni e puoi monitorare anche, per esempio, l'obiettivo. Non lo so, sullo stack usato dalla, perché immagino che sia lo stack anche di esecuzione sulle sue chiamate, su Juniper.
Sì.
Quindi potete anche predire lo stack e altre cose del genere.
Ci stiamo lavorando per fartelo vedere in tempo reale, okay. Perché quello che in Zenon Studio adesso c'è una beta, diciamo, alfissima, e tu quando cominci a scrivere il coso, l'abstract syntax tree, l'ST, a mo' di albero ti viene visualizzato a fianco, così che tu hai proprio visione di quello che sta accadendo, e puoi entrare fino al livello di dettaglio che vuoi a vederlo.
Nell'istato possiamo sapere quali sono le variabili che hanno strutture dati dentro, quindi l'idea è anche di fare cose che tu clicchi sulla variabile e ti fa vedere
JSON fino a lì
col breakpoint,
come è stato lo stato. Come è stato riempito, ecco.
Perché poi queste operazioni sono semplicissime, no? Fai l'encoding per 5 persone, oggi come oggi ci sembra abbastanza semplice questa cosa. 10 anni fa GPG si è fatto un culo così per nel cocco per rientrarlo. Mo ci si possono fare molte cose più complicate, quindi vuoi fare breakpoint negli stati.
Sul threat model c'è tutta la parte di resilienza, site channel, eccetera, e tutta la centrale di libreria visto qui sotto. A te diciamo 0 non ti frega un cazzo.
Io l'unico che lavoro che ho fatto io in prima persona è sul random generator e l'ho protetto da side channel è cryptographically strong. Ho seguito un solito paper di Buffalo, comunque faccio dei passaggi in hashing in SHA 256 e dovrebbe eliminare side channel. Sto usando LibRandom di Dan Sprankers, che è una bellissima nuova cosa, e per il resto è tutto Milagro sotto, che è fatto molto bene, però non è maturo come OpenSSL su queste cose.
Allora
dai, cioè, perché hai detto questa parola?
Per vedere come è arrivato, è crollato pure.
Se ti interessa, per gli OpenSSL hai cominciato adesso a lavorare sull'equivalente di OpenSSL per
lui sta facendo Wolf SSL, cioè ci sta lavorando anche lui, cioè. Abbiamo illustri alternative.
Se ne vogliamo fare piccoli, che li mettiamo sotto controllo, che c'è tanto da fare in poco codice, vogliamo fare velocemente, ci sono già delle implementazioni GPL che lo fanno, quindi nel caso di Jarvis probabilmente...
Ho usato Milagro perché mi è venuta raccomandata, ovviamente questo è un consorzio con 14 partner. Gli esperti crittografici con cui sto lavorando è UCL e Radboud University, sono due università. Da UCL mi hanno detto usiamo Milagro per ora perché il namespace è quello e avevamo già un progetto con loro.
Comunque penso che la sua domanda fosse più relativa se ci sono difetti nell'hardware, per esempio tu hai dei momenti in cui hai delle chiavi in chiave in RAM, delle chiavi private, per esempio se uno ti fa un ROM o una cosa del genere non ti può proteggere da quello. Però insomma ci sono meccanismi per fare anche altre cose che si possono adottare.
Ce l'hai. Lo prendi e basta.
Sì, c'è
la cosa figa che se.
Però puoi fare verifica dei dati prima di usare.
Essendoci la versione quella 64 di lockdown, ho poi cominciato a pensare di schiaffare su ASIC.
Sì, su un ASIC, una cosa disegnata per. Cioè, ha fatto apposta. Per ora io già sul fattore chiavi mi trovo bene perché Linux ha messo mo' il keyring,
cioè una nuova funzionalità di Linux che mo Crypt Setup 2 supporta, e già c'ho una RAM in memoria dove potrei storare le chiavi che Linux ci pensa. Cioè comunque queste sono implementazioni, dettagli di implementazione, poi non so che sono dettagli importanti.
No, ma si possono fare un sacco di cose anche con tipo Contrast Zone.
Tu hai un tipo caso. In questo caso il codice è anche molto semplice, voi potete andare a vedere, io andrei avanti un po' più spedito.
Un data officer si legga, cioè allora ci ancora già
no.
La composizione col JSON in code con dentro il passaggio devi
sicuro deve saperlo.
Fuori,
Lo pagano apposta.
No, non mi illudo di questo. Però ci sono esempi, per esempio questo è come di Barcellona, per ora già i programmatori che lavorano a un setup che è praticamente Ruby on Rails possono già comprendere che usando questa cosa per crittografare i dati prima che li mettono sul database possono comprendere per bene cosa si fa, cioè cosa sta succedendo. La stessa cosa per chi usa PHP, la stessa cosa per chi usa Java.
C'è una startup che fa sta roba su Redis, facciamo un milione di
bagliate. Sì, tipo, capito? Poi in realtà anche Redis ci ha messo dentro Redis, ci ha messo pure Lua già, e quindi potremmo portarci questa. Mo.
Non
poi
detto
la prossima caso. Volta, se state, faccio un salto in Sicilia, ne parlo. Però sarebbe da fare. E fatto sta che ci sono altre funzioni, tra cui questa, che magari vi faccio vedere da questa che è più leggibile, da questa parte, che è questa. Dove sta? Desidim.
Ghiaccio.
Passa chi c'ha bisogno, perché stiamo veramente a morire. In questa parte qui cominciate a vedere l'implementazione dello schema.
Cioè in Zenroom ci sono dei moduli, come abbiamo usato ECDH, che è Elliptic Curve di Feynman, c'è il modulo schema dove voi potete dichiarare il formato di validazione di una struttura dati. Per ora ci sono poche cose tipo string, un domani ci sarà tipo hash, che sia un hash, che sia un base 64, che abbia questi requisiti da stringa che mi sta andando dentro. Quindi voi dichiarate uno schema record, poi con questa semplice notazione fate data di nascita, per esempio schema data di nascita, national ID postcode, questa è l'implementazione esempio su quello che fa Desidim, ha bisogno di questi dati per validarli attraverso le trasformazioni crittografiche in modo da sapere che tu sei votante registrato, perché la municipalità che poi prende questi voti, non voti, è una petizione, però queste firme e la petizione prende molto seriamente.
Stanno quindi questo lo usa il comune?
Il comune
di Barcellona.
Sì. E fondamentalmente stiamo facendo questi esperimenti anche sulla base del, non il data officer, ma per il momento i programmatori che lavorano già dentro al comune di Barcellona, che non vuoi sostituire con una startup di hipster così da un giorno all'altro, possono comprendere questa roba, quanto è comprensibile attraverso i differenti linguaggi questa roba che stiamo facendo. Quello per ora è il focus, poi quando arriviamo al dichiarativo forse sarà ancora più semplice, ma il processo di design del linguaggio è basato sulla pratica, cioè io non mi sto inventando un linguaggio perché è figo, cioè l'interazione con queste situazioni capiamo quale cosa aggiungere e cosa togliere. In questo caso ci sono le trasformazioni crittografiche, c'è una dimostrazione di come prendo dentro i JSON, che è così semplicemente read JSON. Tu gli passi una stringa JSON che viene da data è il buffer dentro al Zenroom, è data tutto maiuscolo, e se gli passo una seconda argomento opzionale è lo schema, quindi questo mi validerà lo schema, se lo schema non passa mi torna un errore senza eseguire il codice, oltre quello mi torna un errore che mi dice questo schema doveva avere questo elemento in questo posto oppure ne ha uno in più. Quindi diciamo è una cosa pensata per eseguire codice non trusted, questa è una grossa affermazione, però ci sto provando, che io posso essere sicuro che qualsiasi codice mi viene addosso non scoppio, ma mi lamento in modo sensato e ritorno a chi mi ha chiamato.
Ciao, una roba, immagino che sia così, l'hai appena detto, però quindi opinione è che ogni errore è fatale?
Sì,
cioè, non c'è molti, tipo Lua, che è una delle cose
molto brittli, no. Completamente bypassato. Lua, anche la GC non la uso, non è deterministica, quindi non la posso usare. e semplicemente un'esecuzione e poi chiudo tutto. E in realtà sì,
nasce e muore,
nasce e muore.
Quindi ci sono delle persone dall'interno.
Ce n'è una all'interno, tu gli dai, tu quando lo lanci, sì, lui fa un mem align.
Ah, spero che non è di musica la macchina.
E poi gestisce internamente il default è con le IBC, quindi malloc, alloc e reallock. C'è malloc free e reallock che ci vogliono, questo ti chiede l'UA, tu te le puoi fare tu. E lì ho sperimentato già con un altro memory manager, ma non sono esperto di queste cose, infatti mi viene la mano. E, però si può mettere un altro memory manager, si può fare gli malloc, si può usare. Questa è un'altra cosa figa che è la lezione in cui sto andando il linguaggio. Siccome Lisp è un linguaggio superiore che parlano solo gli elfi nella valle di Avalon, noi dobbiamo riuscire a comunque capirlo e usarlo, noi gnomi, no? E quindi il tentativo è quello di usare una costruzione di questo tipo. Per esempio, c'è un modulo che si chiama fun, sta per functional, nel quale trovate alcune funzioni che sono tipiche dei linguaggi funzionali, per esempio map, che pare una cazzata però in realtà vi può salvare la vita. Map semplicemente esegue una funzione su un array di dati, quindi io dichiaro questa funzione che prende chiave valore, fa questa cosa con la chiave valore che è anche molto chain, cioè tutta una catena di eventi, e poi la chiamo sulla base dati, che è questo octet from string. Comunque ci sono degli elementi di disegno del linguaggio che stanno andando avanti in queste varie direzioni.
Posso chiedere?
Sì, sì.
Che ne pensate?
Yeah. Beh, con tutta la storia del GDPR che è venuta fuori, al di fuori poi del data officer per le aziende potrebbe essere qualcosa di interessante.
Sì, direi di sì, perché puoi applicarlo in svariatissimi posti, secondo me. Esatto. Cioè, abbastanza. Cioè, con ingegno si può mettere un po' ovunque. Se ne potresti avere la necessità, ecco.
Minimizzazione di operazioni che altrimenti sono superfici di micro spionaggio nella tua vita quotidiana e invece diventano semplicemente la direzione dell'automazione come la vogliamo noi, cioè nel senso che stai a guardare la mia impronta digitale e la puoi incrociare con che spazzatura butto e a che ora spengo la luce.
Eh sì, è chiaro.
Per esempio, come dire.
Esatto, quindi per la parte di tutela privacy sicuramente è tanta roba.
No, il modello di sviluppo di questa cosa ovviamente non è quello della startup, quindi penso che sia ideale presentarlo pure qui all'app meeting, perché se pensate che questa cosa possa servire, cerchiamo di sentirci e creare un minimo di momento. Questa è free, è utilizzabile in tutti gli ambienti, se vi fa sentire più padroni del discorso della crittografia è lì per essere usato. Poi se guadagnerà veramente massa critica lo vedremo. In vari contesti, tantissimi. Io lo sforzo di standardizzazione di comunità che sto facendo è rapportarmi con Hyperledger, che è il consorzio della Linux Foundation sulle blockchain, sulle tecnologie di blockchain, e stiamo parlando proprio di applicarla a un tot di cose lì dentro. Però può essere usata anche al di fuori di questo tipo di contesti. E l'approccio di documentazione è anche molto intenso, come vedete se andate sul link API, che poi non è un API di documentazione, c'è molta documentazione, cioè tutte le chiamate sono documentate, key gen, public key session, ci sono esempi, è tutto documentato, insomma, il linguaggio man mano. E una parte che non vi ho ancora detto, forse l'ultimo dettaglio, è un altro, diciamo, pilastro della Zerum, che non vi offre solo gli schemi crittografici di alto livello, diciamo quello di Fielman,
è uno schema crittografico che usa una serie di trasformazioni su curve ellittiche oppure anche in ambiente RSA, più di crittografia più classica, che comunque fa un certo tipo di trasformazioni, le elenca, e queste trasformazioni sono quelle che chiamiamo primitivi. I primitivi crittografici sono quelli che sono stati usati per costituire delle operazioni molto più complesse che poi sono standardizzate. Quindi abbiamo standard come Diffie-Hellman in generale, poi abbiamo il GCM, l'IAD, il fatto che ci metti un header, tutti questi nomi strani sono il fatto che ci metti un header che è di 16 byte che contiene queste informazioni oppure quelle altre, fa il padding o no, eccetera eccetera. Diciamo che in crittografia c'è molta fuffa, come aumentano le implementazioni, ci sono sempre questi nomi, tag nuovi, ma alla fine stiamo facendo una serie di primitive matematiche aritmetiche di crittografia sui numeri, in questo caso ellittici. In Zerum ci concentriamo solo sulle curve ellittiche, che sono questa cosa nuova, e stiamo esponendo piano piano in modo sensato, quindi non tutte le primitive che servono, quelle però che servono a implementare gli standard che stiamo presentando. Perché? Perché stiamo invitando, e abbiamo già due crittografi che stanno andando con noi, tra l'altro Enrico Zimuel ha appena cominciato a commentare pure su Zenroom, e Alberto Sonnino di Bruxelles, che stanno cominciando a implementare altri sistemi crittografici. Alberto ha in mente un sistema che si chiama Coconut, che è basato su Zero Knowledge Proof e attribute based cryptography, che sono operazioni diverse. Quindi stiamo esponendo l'aritmetica delle curve dei numeri ellittici. Quindi ci sono delle funzioni che voi potete usare tranquillamente per creare una nuova curva ellittica, prendere un punto infinito sulla curva ellittica, addizionargli un altro punto, avere un risultato, fare moltiplicazioni, moltiplicazioni per due anche più accelerate, sottrazioni e mappature, che sono cose proprie di questa branca di matematica. Ma comunque sono
queste primitive che hai implementate?
Sono tutte implementate queste che vedi in
campo. Anche quelle che sono già tipo nella deep crittografica che stai usando, tipo immagino che la MUL ci sia, cioè tutto il discorso. Non potevi esportare direttamente quello che stai elencando sotto?
La se devi fare delle API per due da C, conviene sempre di fare una chiamata di modulo.
Ok, sì, quindi questo è scritto in Lua? Cioè,
no, questo è scritto in C. No, questa chiamata è scritta in C perché devo fare vari controlli di boundary. Perché fondamentalmente il problema quando entri nelle curve ellittiche è che i numeri sono big,
sì,
very big.
Però quindi, ci sono implementazioni cripto che hanno le FIPS.
Sì, questo ha le FIPS sotto.
Ma c'era già, perché l'hai scritto?
No, non mi sono iscritto le FIPS.
No, devi fare solo il template per vedere.
Infatti, è boilerplate.
Ah, ok, quella è l'interfaccia che esponi ed è un frontend di quella.
Io ho fatto un po' di boilerplate sulle librerie Miracolo che hanno le fixed field, hanno i big number.
Sì,
e sono testati.
E poi mi sono esportato
e poi mi sono preso i vettori, come vedi qua c'ho dei vettori che sono già provati, cioè io so che
policy poi le implementi in Lua usando quelle primitive lì.
Sì.
Ah, okay.
Quindi io sapendo che questi sono dei numeri in esadecimale, espressi in esadecimale, perché
sì,
comunque, sui big number ellittici cerco di spiegare dall'inizio perché poi e i big number ellittici, no, queste cose le sai, però
no, faccio una domanda del caso.
Sono marshallati dentro a big number, c'è il marshalling o in base 64 o in hex, non li puoi esprimere come un numero, non ci entrano in un integer, scordatelo, sono degli array dentro internamente, quindi bisogna creare tutto un layer di rappresentazione di questi numeri, preparazione di questi numeri alle operazioni da farci sopra. Quindi in questo caso io ho dei numeri, questi sono, è una coordinata XY di un numero sulla curva ellittica Edwards ne ho due di coordinate, comincio a farci per esempio nei test, vedete queste operazioni e le operazioni sono overloaded proprio sugli operatori, quindi io posso fare ECP più ECP2, ECP2 più ECP2, la commutatività e mi ridà e l'associatività. Questo è un test dell'associatività, la subtraction eccetera. Qui io ho già i risultati salvati da dei vettori crittografici che trovi nei paper accademici, eccetera. Normalmente è esadecimale questa cosa. Le curve sono tante, per ora questo livello di precisione sulle operazioni è solo supportato sulla Edwards 25519. In realtà sia io che Enrico siamo molto a favore della salsa 20. Ciaccia 20, ma anche salsa 20.
Ma Ciaccia 20 è un...
di DJ Bernstein.
Sì, però è quella implementata in qualsiasi
mi piace.
Ed è ma è quella che funziona. È una chiave simmetrica quella. Cioè io
no,
sempre così così. È di Edwards per creare con di Fielman una chiave libera, poi dopo così quella come salsa 20. Facendo ruotare l'instant vector e passi i dati sul canale così. C'è anche un cipher SSL TLS che lo puoi usare così, che poi usa Poly 10.5 come algoritmo di hashing, che è quello che spingono tutti Google adesso, eccetera, perché oltre ad essere molto è anche molto efficiente, non è solo molto sicuro sui sistemi embedded. Queste operazioni come Edwards, anche su un micro con 50 megabit fanno precisissimo. No, questi di Edwards, sì, fare un'operazione di generazione di chiavi con RSA, anche con il 4 ci stavo in merito.
Comunque finiamo perché poi creeremo il capannello. Ci sono altre domande?
Io
avrei
una domanda da informatico nuovo da dentro la storia. Non mi è molto chiaro il concetto di VM così come lo stai usando. E la domanda è che tipo di separazione effettivamente il sistema pone tra la VM e altre componenti dell'applicazione e quali meccanismi vengono forniti per la comunicazione con la VM in questa interazione. Non so se
sì.
Ha senso questa
domanda. Sì, sì, ha voglia. E dunque. Non c'è comunicazione asincrona, potremmo valutare di far, ma in realtà non c'è comunicazione asincrona. L'interfaccia, diciamo, l'header è questo, se si vede lì dietro, cioè 0 MaxEC, prendi questi buffer e li chiami.
Quindi di fatto è una funzione.
Se la vuoi chiamare come libreria è una funzione. Se vuoi process separation, puoi anche fare process separation.
Ok, quindi diciamo quello della macchina di fare in questo momento è un'idea astratta. Nel concreto in questo momento ci sono delle funzioni.
No.
Si chiamano così di linguaggi di questo tipo, non c'entra
sì, il concetto diciamo.
No, non è astratta perché
sono funzioni e segue in realtà degli script.
Non è astratta perché se tu vai sul sito te la scarichi. Cioè è un eseguibile in ARM, Windows, Apple.
Quindi alla fine diventa un processo.
Se vuoi sì, dipende da te. Cioè la 0 ti lascia scegliere. Se tu vuoi metterlo dentro il tuo programma, il rischio che ti assumi è che se la 0 va, io sto prendendo tutte le misure per. Però se va oltre, se lo stack c'è uno stack smashing. A quel punto il tuo programma ne risentirà perché hai perso anche tu il puntatore allo stack. Quindi se vuoi chiamarla dall'header io te la lascio chiamare perché ci sta un sacco di gente che vuole mettere dentro a Go eccetera eccetera, ma la distribuisco come VM perché è una VM perché tu la esegui e l'unico modo con cui ci comunichi è dandogli l'input, codice, chiavi e dati e ricevendone un output che è il codice e il print. Da argomenti, da file, cioè se tu lo chiami come processo è zerum meno data questo file meno meno
quello quando poi è terminato finisce
e ti stampa su standard out quello che ha fatto.
Però questo non è solo un tipo di contenitore, perché se tu lo pensi come lui all'inizio ha detto, se riusciamo a stare più vicini possibile all'hardware allora tu puoi pensare una zerum che funziona con memoria fisica separata fra buffer data eccetera, che prende i dati da una flash che esegue esattamente in quel frame su quel micro e poi ritorna in qualsiasi output. Cioè
questo si può compilare senza nessuna, cioè adesso quello che stiamo cercando di fare in realtà con Jamil, senza nessuna dipendenza, come un'applicazione per Metal che esegue il codice che dà in pasto, ok? Quindi è proprio una macchina, in quel caso non è più virtuale, perché tu stai parlando direttamente con la CPU, senza il sistema operativo sotto.
Quindi si potrebbe separare, se tu stai facendo un design di un circuito, tu lo puoi separare e delegare solo a un chip. Quindi diventa una macchina virtuale. Se vuoi hai un input, un output, nel design elettronico hai semplicemente quello, lui ti dice io ti do semplicemente quello, lo implementi per il tuo chip, riesci a portare il C99 pressoché ovunque, a quel punto hai una macchina virtuale. Lo separi e a quel punto da elettronica tu puoi mettergli, lo puoi accendere e spegnere quando ti pare per sicurezza e ti prendi altre misure di altro tipo. Però è una virtual machine perché comunque non ha comunicazione oltre a quello eseguibile, cioè lui si prende il codice, lo esegue sui dati che sono dati e li sputa fuori. E il JSON è il formato preferito, però comunque supporteremo message buffer, non so se ci sono cose fighe di Marshall, cose efficienti.
Su questo avete provato a giocare anche con l'Ascent Zone, Intel, soluzioni che
No, personalmente io trovo che Intel sia molto squallida come azienda.
No, non ho visto vedere se c'è già
ricordo. No, non ci ho fatto caso, però se uno lo fa lo includiamo, cioè sicuramente documentazioni, cose, quello il fatto che sono opinionated è significa che io magari non lo faccio, però se uno lo fa tanto di cappello.
No, però è interessante magari capire bene la separazione fisica a livello di memoria dei dati, visto che è quello che ti interessa più. E forse magari sulla macchina Linux ha senso avere un modulo kernel che fa allocazione di pagine fisiche che sai che sono distanti da una dall'altra per fare il buffer di dati rispetto al buffer di chiavi, così che la tua piattaforma è ben spreadata. Poi magari puoi fare anche cose più fighe a livello di kernel, che so, flittare le pagine dove passi i dati.
Ma infatti distanziare le pagine già lo fa Clang col suo stack, con la sua sequenziazione della stack, però quello lo puoi sprayare.
Sì,
questo è tutto basato.
Sì, tu dici che sta usando la M-Advice.
Sì, esatto, dai turnetti da una parte e dall'altra.
Comunque ci sono dei modi per fare anche segmentazione a livello più basso dell'esecuzione di Zenroom.
Ma già poter fare il proprio memory manager è spazio per l'esperimentazione, esatto. Cioè questo vuole rimanere aperto a quello. I build che facciamo sono soprattutto Musoli LDC, quelli più sicuri. Se uno mi chiede, mi dai una cosa sicura che sto a fare una macchinetta, ti do l'ARM compilato tutto statico con Musol che da command line lanci e ti ritorna, come abbiamo detto. Quindi a quel punto process isolation, poi gli fai tu il tuo sandboxing, quello che vuoi, e lo fai girare solo lì. A quel punto mi fido a dargli dei dati e delle chiavi nello stesso posto, sì. Cioè il concetto è che sto riunendo delle chiavi dentro lo stesso posto, quindi voglio farle scomparire il più presto possibile dal sistema e darle in pasto a questo processo per avere solo il risultato.
Probabilmente ci avete già pensato, però è molto interessante anche il modello in cui io, fornitore di servizio pubblico, se a cazzo, voglio fare delle elaborazioni crittografiche o similari un po' complesse su dei dati privati tuoi, e addirittura ti do la possibilità di non darmeli neanche, ma di darmi solo il risultato.
Sì.
Quindi sostanzialmente ti delego a te il fatto di fare i calcoli con lo script e mi prendo i risultati. L'immagino ci saranno poi delle funzioni che tu potrai implementare per far eseguire solo gli script che rispondono a un certo hash, ovviamente, se no. È vero che c'è la sandbox, sì. Però
invece
metto a minare
l'hashing, se vuoi puoi farlo anche proprio nell'ABM, perché l'ABM alla fine sono 2 megabyte.
Sì.
Cioè questa roba qua ti gira,
no, ma l'ABM io magari
il payload sono 2 megabyte l'ABM, quindi
è
in questo momento
script, no? Cioè
congiunto
che gira, tu mi mandi lo script da eseguire, io ho i dati, ti mando i risultati, a quel punto devo essere sicuro che lo script che mi mandi è quello che
voglio. Sì, che è quello che... Ma questo si fa pure nell'ambiente blockchain, si fa il hashing di tutti gli script. La cosa nuova è che con questo si può fare l'hashing pure l'ABM. per cui per esempio l'implementazione che sto cercando di fare è basata su SoTut, che è un prodotto di Hyperledger, è molto modulare, quindi ci posso mettere diverse VM. Sto provando a fare un sistema per cui sul Ledger ci va anche la VM. Il payload di un mega e mezzo è 1.0, che è usato per computare questo script. Se un umano la VM cambia, è verificabile la regressione, perché tu puoi avere tutto deterministico, anche la vecchia versione della VM. Mentre ora le VM e altre VM che girano su cosiddette blockchain, se cambiano la versione hanno un macello da fare, devono forcare tutto. Invece questa la puoi fare il versioning sul Ledger, perché effettivamente se il payload è così piccolo.
Io volevi fare una domanda che forse era già risposta all'inizio, ma è la grandezza del Trusted Code Base. Quanto grande è questo progetto? Quando è standalone al fine, allora, incluso con tutte le librerie che importate?
Quando numero di righe di codice che ho intenda per fare l'audit di fronte al codice?
Ah, non lo so. Non le ho contate, comunque. Diciamo che questo qui è il codice che ho scritto. Allora, queste sono bit operation, questo è preso da ci sono alcune cose che sono in Lua 5.3, le ho portate qui per le bit operation, ma in realtà quello potrei togliere. Crypto è il boilerplate su Milagro. JSON è tutto JSON, è preso da CJSON di Lua. Poi queste sono le mie utility C che uso da una vita. Lua functions, che sono le funzioni di Lua da chiamare, questo è tutto Lua boilerplate. Lua detected è una cosa che si compila dentro alcuni script Lua, per cui le estensioni Lua ce l'ha compilate dentro e vengono dal codice pure. Random bytes è la parte random, REPL è perché hai anche un'interfaccia VM anche per quello, c'hai un REPL, cioè quindi c'è una, come IPython, come c'è un'interfaccia interattiva. Questo è il memory manager sperimentale, questo è per l'abstract syntax tree, questa è curva ellittica di Feynman, questa è sull'aritmetica, sono quelli più corposi, questi, quelli proprio dove fare l'auditing.
Ah, ci abbiamo anche Jupyter.
È vero.
Su Jupyter Notebook, se volete, c'è il kernel apposta con Zenroot.
Ah, separato.
Ma questo vuol dire, se Zenroot dovrebbe avere questo più Musel più Milagro.
Ce l'avevo scritto all'inizio, ma non l'ho scordato.
Compilarlo?
Sì,
al minimo non ti serve niente.
Non c'è una lib 5.
Io lo uso Musel perché è più sicura della lib 5. Cioè, se devo fare cose sicure, uso Musel e la metto statica dentro. Se no, mi fai la RDSO preload e devo andare a vedere se non me lo puoi fare. Cioè, per esempio, no?
Sarebbe meglio eliminarla proprio.
Cioè, se io ti lascio la lib C, se la lib C la compilo in dinamico, io posso farti un preload delle chiamate malloc, callo, per esempio.
Ma io ho accennato che al fine è un prototipo che posso usare per me, allora diciamo, per questo neanche pensavi che sono le minimo qualità dei codici che devo fidare, che non posso usare senza Milagro, perché poi dopo fornite qualcuno, fate l'export di qualcuno cose che tu dà, perché
sì. Verso diciamo che sì, ho capito la domanda. Diciamo che in Zenroot facciamo dei compromessi. Questi sono su Milagro, potremmo anche pensare di supportare Wolf SSL molto presto.
Andiamo su
sì. Comunque il compromesso è su Lua, diciamo Lua, Milagro per ora e Zenroot. Non ci sono altre dipendenze grosse. Quindi ti compila anche in un ambiente senza libc in realtà. Perché se tu non hai bisogno di Fopen Fright, che aggiunge solo quando fai il build di command line, Zenroot non ha bisogno né di rete né di file system, quindi è isolata completamente e non accede né alla rete né alla file system, non ha proprio le librerie per build. E se tu vuoi fare un build che non ha queste librerie, lo puoi fare. Okay. A quel punto fai una libreria statica che sai che non ha chiamate che accedono né al file system né alla rete.
Cioè, tre cose servono: le chiamate della libreria crittografica, l'input e l'output, che lo puoi pensare come vuoi, se da lì il comando devi usare la standard IO di Musl, e poi accedere CPU e memoria. Quindi c'è, cioè, se si scrive una malloc, la puoi portare dove ti pare. Tant'è che loro hanno copiato il bus, quindi c'è, nel senso, basta avere un target e la puoi mettere dentro un altro container.
Ci sono altre domande?
Ma potenzialmente, avendo un compilatore che ha una libreria molto scarsa a livello di crittografia, però che ha la possibilità di generare numeri randomici casuali molto velocemente, è possibile in un certo senso, come posso dire, fornire un generatore, un dispositivo esterno, e al tempo stesso avere la VM che ha le sue primitive crittografiche e tra virgolette fa uscire prendendo due buffer uno string cifrato?
No, mi sembra una soluzione semplice, sarebbe passargli il random all'entrata. Cioè nei dati.
Sì, peccato il fatto della lettura continua da random è deprecabile per un po', piuttosto che magari far progredire uno stato.
In questo momento non c'è, ci servirebbe una callback per il random. Se ci fosse un caso pratico necessario, penso non sia difficile come cosa. Che alla fine al momento è lettera debu random, ma una roba del genere, io la prima cosa che direi è cerca di implementare quest'altra sorgente di random come un modulo kernel che ti dà una roba simile a debu random.
Una libreria simile c'è per Mersenne Twister, non so però se ha bisogno, credo abbia bisogno della libreria.
Ma poi ti serve giusto una libreria per combinare?
Serve solo una libreria? Solo una libreria?
Sì, solo una libreria.
Però sì, ci sono varie librerie, tipo anche di fortuna, che tu prendi diverse fonti di entropia e poi ti fuori un number che è sempre disponibile, perché lui continua a mischiare con SHA-256 da diverse fonti di entropia. Cioè, sono poi il random è fastidioso soprattutto per il discorso degli attacchi, perché devi avere dei fonti di random che sono affidati. Se avete una macchina Linux, chiaramente è un discorso delle fonti di entropia dell'hardware, ma se scendi sui microcontrollori molte volte non c'è nessuna fonte di randomness. Allora te la devi inventare, o ti attacchi a degli ADC che non sono attaccati a niente, quali sono le ultime cifre, però comunque devi passare, come dicevi tu, in un mixer, comunque
non sei uno stato.
Eccetera, però diciamo un po' prescinde, cioè se, quando fai operazioni crittografiche devi sempre avere, specialmente se c'è già del firmware così, devi sempre avere una fonte random che è affidabilissima, cioè la cosa più importante, il punto di attacco numero uno.
Sì, l'attacco crittografico è una cosa. Comunque, se serve, contattaci, che un modo di metterci un altro random si trova, non è difficile.
No, c'è la
differenza.
Questa
cosa
deve
essere interessante, c'è stato qualche giorno fa una chiesa su come realizzare, c'è qui?
Sì.
C'è stato discorso dove?
Giorgio?
Sì. Ha fatto un talk ieri, lo stai?
Sì. Cioè, vedere come
Che fa il random, è vero, l'avevo visto, sì, sì, aggiunge un random da lì.
Abbiamo
già parlato di stavo parlando di riserva questa cosa, il suo generatore di randomness.
Sì, impegno lo prendo, cioè mettiamo il random modulare dentro l'azienda, per cui si può prendere.
Sì, ce l'hanno anche dentro le cripto.
Lo prendo come un ottimo suggerimento, facciamo cioè che non lo prende solo dall'RNG nostro, ma ci può aggiungere.
Perché non puoi dipendere da del random, perché sennò si dipende da una.
Beh, io uso di solito uso l'entropy demo, però vabbè.
Sì, vabbè.
Usate l'entropy demo, tutti dobbiamo usare. Altre domande? Bene, allora possiamo concludere, sono le 4, siamo stati qua dentro, 1 ora e 45, grazie a tutti, ci trovate sul progetto, non ce la prendi.